Grazie, buonasera a tutti e benvenuti in Retrovile, un salvagente per matrimoni in difficoltà. Abbiamo sentito di nuovo la bellissima canzone di Neck, Perdonare, che abbiamo scelto come sigla di questo spazio di incontro perché secondo noi rappresenta bene il senso delle testimonianze che cerchiamo di condividere con voi. Ogni mese parliamo di matrimonio, di amore, di crisi, di difficoltà, di guarigione e dell'importanza del matrimonio come sacramento. Ma che cos'è il Retrovile da cui questo spazio prende il nome? È concretamente un'esperienza cristiana, un servizio esperienziale, che parte dalla esperienza diretta di coppie che hanno vissuto sulla loro pelle la crisi e la disperazione, ma che grazie appunto al programma di Retrovile hanno intrapreso un percorso di ricostruzione e guarigione del loro matrimonio. Retrovile nasce nel Canada francofono alla fine degli anni 70 e, come dice il nome in francese, vuole portare le coppie a ritrovarsi nel loro matrimonio. Vuole essere un segno di speranza per tutte le coppie in difficoltà, in una società dove purtroppo le uniche alternative proposte ai problemi di relazione sono la separazione e il divorzio. Con noi oggi abbiamo Giulio e Gabriella e Don Fulvio Iervolino, che voglio salutare calorosamente e ringraziare per la disponibilità ad essere qui oggi.
Grazie,
Ciao,
buonasera.
grazie.
Ciao, benvenuti. Don Fulvio è sacerdote dal 2003, parroco a Palermo e animatore del propedeutico del seminario diocesano e ha iniziato a prestare servizio in Retrovile dal 2013. A lui piace presentarsi semplicemente definendosi figlio di Dio e prete. A lui passo la parola per una preghiera iniziale che possa accompagnarci nel nostro cammino di oggi. Prego, Don Fulvio.
Grazie Barbara, cominciamo allora subito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti ringraziamo Signore perché ci riunisci alla tua presenza e ci inviti quest'oggi a riflettere sulla bellezza e grandezza della tua misericordia. Tu sei fedele col tuo popolo e ci chiami alla fedeltà reciproca. Insegnaci ad amarci e ad amarti nel prossimo. Insegnaci a riconoscerti nelle persone che incontriamo e a custodirti in coloro che ci affidi e amiamo. Insegnaci ad andare oltre alle prove e sofferenze della vita e a soffermarci sulla risurrezione e sulla tua presenza costante e quotidiana. Fa che impariamo da te l'attenzione all'altro, resti impresso in noi lo stupore di un abbraccio, sia indelebile l'esperienza della rappacificazione. Tu che dopo la risurrezione ti sei presentato ai tuoi discepoli con un consolante pace a voi, donaci la capacità di vivere nella tua pace per poter ogni giorno dire a te e ai fratelli permesso, grazie, scusa. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.
Grazie Don Fulvio. Anche oggi parleremo di perdono e lo faremo, come annunciato, grazie alla testimonianza di Gabriella e Giulio, che si sono conosciuti a una festa quando erano ragazzi durante gli anni del liceo. Ci fa quasi sorridere. Dopo alcuni anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi, ormai sono quasi 12 anni. E adesso vivono a Bari, la loro città natale, e hanno partecipato al programma di Retrovile nel 2015. E adesso ci racconteranno la loro storia che hanno deciso di condividere e di donarci. Nelle fasi dell'innamoramento, in una coppia, generalmente ci si sente bene, tutto sembra possibile. È stato così anche per voi? Gabriella, come ti sentivi all'inizio della vostra storia? E che cosa facevate insieme? Eravate anche molto giovani.
Sì, Barbara, è proprio come dici tu, all'inizio della nostra storia io mi sentivo entusiasta, avevo voglia di passare con Giulio tutto il tempo possibile. Mi ricordo come se fosse ieri, invece sono passati più di 25 anni. In realtà, appena ci eravamo messi insieme, facevamo queste lunghissime passeggiate al parco, in giro per la città e parlavamo di noi, dei nostri piccoli problemi da adolescenti, ma anche di massimi sistemi. Mi piaceva il suo fare sicuro e determinato, e quando eravamo insieme mi sentivo protetta, un po' come quando in un'escursione si trova un riparo naturale dalla pioggia. Stando insieme dai tempi della scuola siamo praticamente cresciuti insieme, quindi abbiamo vissuto insieme ai tempi dell'università e poi è arrivato il lavoro. In realtà proprio il lavoro ci ha tenuti lontani per un lungo periodo. E ogni volta che ci ritrovavamo mi sentivo emozionata e piena di gioia. E così, nonostante la distanza che ancora ci separava, abbiamo deciso comunque di sposarci. Quando eravamo insieme mi sentivo rafforzata ed energica per affrontare qualunque difficoltà. E continuavo a credere di essere pronta a fare qualunque cosa per Giulio e per la sua felicità.
E a te, Giulio, che cosa piaceva di Gabriella e come vedevi il vostro futuro insieme?
Mi piaceva molto Gabriella. Mi sono innamorato di lei in poche settimane. Di lei mi piaceva quella dolcezza inesauribile, quei modi gentili, garbati, premurosi, quelle premure che aveva per me. Mi vedevo cercato, mi sentivo apprezzato, mi sentivo amato. Entrambe avevamo tante attenzioni l'uno per l'altra. Lei era sempre serena, mi conquistava questa sua spensierata serenità. Con il sostegno del suo amore mi sentivo forte, incrollabile, come un albero con le radici saldamente piantate nel terreno. Durante il periodo in cui abbiamo fatto il nostro dottorato di ricerca abbiamo deciso di sposarci. Ne ero molto felice, stavo realizzando un sogno durato tanti anni e desideravo che Gabriella fosse accanto a me per sempre, che fosse la madre dei miei figli, che ci accudissimo in età avanzata.
Che bella immagine quella dell'accudimento in età avanzata, trasmette un'idea di grande solidità familiare, almeno a me la trasmette. Gabriella, hai detto che il lavoro vi ha tenuti lontano per molto tempo, com'è stato quando finalmente siete tornati a vivere insieme?
Sì, Barbara, guarda, io dico sempre che a differenza di molte coppie, noi ci siamo prima sposati e poi dopo qualche anno abbiamo iniziato a convivere. E quando siamo tornati a vivere insieme nella nostra città di origine, mi sembrava davvero un sogno che finalmente stava diventando realtà. E con questo sogno ci sono portate anche delle aspettative. Mi aspettavo di condividere con Giulio ogni decisione da prendere, dalla più piccola su cosa fare la sera, a quelle un po' più importanti, come le scelte da fare durante i lavori di ristrutturazione che nel frattempo avevamo avviato a casa. Invece lo vedevo sempre più preso dal suo lavoro e sempre meno interessato alla nostra vita familiare. Quando notavo che il lavoro gli lasciava poche energie per altro, mi sentivo respinta e sola, un po' come una città fantasma dei film western. E reagivo chiudendomi sempre più in me stessa, pensavo che condividere con lui questi miei sentimenti non sarebbe servito a nulla e quindi me li tenevo per me. Le discussioni fra noi diventavano sempre più frequenti, anche su piccole cose, e di fronte a questo mi sentivo affranta e smarrita, come quando in un incubo una strada familiare si trasforma in un percorso buio e sconosciuto. Speravo che avere un bambino potesse costituire una svolta nella nostra relazione, invece i nostri tentativi erano vani e di fronte a questo mi sentivo delusa.
Gabriella ci ha detto che il lavoro ti lasciava a te, Giulio, poche energie per fare altro, per stare insieme, almeno questo era quello che percepiva lei. Tu come hai vissuto il vostro ricongiungimento e il vostro, appunto, tornare a vivere insieme?
Vivere insieme dopo tanti anni di distanza, quando abbiamo trovato entrambi il lavoro in Puglia, sembrava un grande successo. Ormai, mi dicevo, avevamo raggiunto il nostro obiettivo. Del resto vedevo Gabriella stanca e provata della nostra storia a distanza. Speravo che vivendo insieme si sarebbe rasserenata. È anche vero che mentre eravamo lontani avevo regolato la mia vita soltanto intorno al lavoro, in cui mi sentivo energico e risoluto, quindi lavoravo a tutte le ore, anche a casa, e il resto era secondario. Per esempio, durante il nostro trasloco, le richieste continue di Gabriella per organizzare la casa, ecco, mi seccavano, mi sentivo seccato di fronte a queste richieste. Ero insofferente, spesso entravamo in conflitto. Quando finalmente i nostri lavori di ristrutturazione in casa finirono, ero sollevato, ero soddisfatto dei nostri sforzi, dei nostri successi e pensavo adesso posso finalmente concentrarmi sulla carriera. Prestavo poca attenzione agli sforzi a cui Gabriella si sottoponeva per la nostra casa e per la nostra famiglia. Dopotutto pensavo, anch'io faccio la mia parte. Spesso la comunicazione tra noi era limitata a prendere decisioni pratiche. Quando ci vedevamo la sera mi sentivo stanco, annoiato. Preferivo stare in silenzio o ascoltare musica che parlare con Gabriella. La vedevo abbattuta perché non riuscivamo ad avere un bambino. Mi sentivo anche amareggiato, ma ero indifferente rispetto al fatto che la gravidanza non arrivasse. Del resto provavo poco trasporto sessuale per lei. Non avevo più stimoli, mi vedevo come tirato da una parte all'altra, come una tenda inchiodata al terreno e battuta dal vento e dalla pioggia. Inizialmente mi aspettavo che, come era accaduto altre volte, le difficoltà della nostra relazione sarebbero passate da sole. Ma a un certo punto ho chiesto a Gabriella di impegnarsi con me nel recupero della nostra relazione. Invece ero sorpreso nel vederla allontanarsi da me sempre di più. Cominciai a chiedere consigli a conoscenti, le proposi di chiedere aiuto, ma lei rifiutò. Mi sentivo disperato.
Giulio ci ha detto che vedeva la vostra relazione in difficoltà e sentiva il tuo allontanamento, Gabriella, e sentendosi disperato per non riuscire a convincerti a chiedere aiuto. Com'è stato per te quel periodo e che cosa è successo?
In quel periodo ho conosciuto un collega al lavoro ed ero lusingata di fronte alle attenzioni che mi rivolgeva. Ero contenta di vedermi considerata da lui e pensavo che tra noi sarebbe potuta nascere una bella amicizia. Quando eravamo insieme mi sentivo leggera, spensierata, come una piuma che ondeggia piano trasportata dalla brezza. In breve tempo invece ho perso il controllo della situazione e ho iniziato una relazione extraconiugale con lui. Mi sembrava una cosa incredibilmente lontana dai miei valori, eppure pensavo di non aver superato il punto di aver superato il punto di non ritorno. Non riuscivo a vedere una via d'uscita e mi sentivo paralizzata, come dopo essere caduta in un burrone senza riuscire a risalire. Mi sentivo a disagio nel vivere il mio matrimonio e mi allontanavo sempre di più da Giulio, fino a quando non sono più riuscita ad avere una relazione sessuale con lui. Quando Giulio ha saputo del mio tradimento, mi sono sentita distrutta. È stato come se solo in quel momento abbia realmente preso coscienza di quello che avevo fatto e del dolore che causavo a Giulio. Così, su sua insistenza, sono andata via di casa.
Non deve essere stato facile trovarsi di fronte al tradimento di Gabriella. Come ti sei sentito, Giulio?
Beh, è stato molto brutto per me. Avevo qualche timido sospetto su una relazione extraconiugale di Gabriella. Quando questi sospetti sono stati confermati, mi sono sentito furioso. Come se avessi un fuoco che bruciava nel petto. Perché mi fidavo totalmente di Gabriella. Di fronte alla realtà del suo tradimento mi sono sentito deluso e ferito. Era la prima volta nella mia vita che ero sopraffatto dal rancore, dall'indignazione, persino dal desiderio di vendetta. Mi sentivo agitato, come una tigre in trappola, incapace di affrontare l'offesa subita.
Facciamo ora uno stacco musicale con la canzone E poi di Giorgia.
Sarà come morire, cadere giù, non arrivare mai. E poi come bruciare nell'inferno che imprigiona. Se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. E poi, e poi, e poi sarà come morire la notte che non passa mai. E poi sarà come impazzire in un vuoto che appare.
Eccoci di nuovo, cercando di ricapitolare la storia di Giulio e Gabriella. Si sono lasciati, ci hanno raccontato che ci sono lasciati. Giulio ha scoperto il tradimento di Gabriella ed è furioso, si sente incapace di affrontare l'offesa subita. Da quello che ci avete raccontato sembrava che in quel momento tutto fosse finito. Che cosa è successo dopo, Gabriella?
È successo mentre ero via di casa che ero molto combattuta. Continuavo a pensare che anche se ci avessimo riprovato non sarebbe servito a niente, che nulla sarebbe tornato come prima. Poi ci siamo rivolti al sacerdote che ci ha sposato, che nel frattempo era a Palermo, e quindi siamo letteralmente volati a Palermo, e lui ci ha consigliato di partecipare al programma di retrovaglie. All'inizio ero un po' scettica, ti devo dire la verità, rispetto al fatto che potesse risolvere i nostri problemi. Al tempo stesso mi dicevo che in qualche modo avevo il dovere di darci un'altra possibilità. E così è stato. Il weekend di retrovaglie per me è stato un momento forte e intenso. E da quel weekend abbiamo pian piano cominciato a riparare la nostra casa.
È una bella metafora quella della casa da ricostruire. La casa è, potremmo dire, il luogo fisico della famiglia. E tu, Giulio, volevi ancora riconquistarla dopo il tradimento?
Sì, decisamente. Una parte di me voleva assolutamente rifarsi. Nonostante tutto, amavo ancora Gabriella. Volevo proprio riconquistarla. Pensavo che non avevo ancora dato tutto per onorare la mia promessa di matrimonio. Ed ero determinato nel proposito di salvare la nostra relazione, anche se non avevo idea di come fare. Capivo che avevamo bisogno di aiuto, volevo acquisire gli strumenti che mi servivano per vivere nella pienezza e nella felicità il nostro matrimonio. Abbiamo così incontrato una coppia di retrovai che ci ha parlato del programma e ci ha incoraggiato a parteciparvi.
Gabriella, immagino che non dovessi dare per scontato il perdono da parte di Giulio. Qual è stato il vostro percorso di ricostruzione del matrimonio e che ruolo ha avuto il perdono?
Beh, assolutamente non lo davo per scontato. All'inizio del cammino di ricostruzione del nostro matrimonio c'erano due cose di cui avevo paura. Da un lato avevo paura che Giulio non sarebbe mai riuscito a perdonarmi e dall'altro temevo e facevo fatica a credere che non ci saremmo feriti ancora. Invece ricevere il perdono di Giulio è stato davvero un momento fondamentale per la guarigione della nostra relazione. Quando Giulio mi ha perdonato mi sono sentita commossa, inondata di calore e sollevata dal senso di colpa che mi affliggeva. E in quel momento ho percepito che potevo anch'io perdonarmi per quello che avevo fatto e accettare me stessa. Con Retrovaie ho imparato che possiamo lavorare solo su noi stessi e ho deciso di impegnarmi per dare tutto quello che potevo nel ricostruire la nostra relazione ferita. Ho capito che non servivano rivoluzioni, ma piccoli cambiamenti quotidiani, piccole attenzioni, come dire grazie a Giulio per aver fatto la spesa. E con queste piccole attenzioni, piano piano abbiamo iniziato a curare le nostre ferite. Per combattere la paura di ferirci ancora, ho deciso di dare fiducia a Giulio e di mostrarmi a lui con le mie vulnerabilità e con le mie debolezze. Ho capito che indugiare nella convinzione del non sarà mai più come prima non faceva altro che ostacolare il perdono di me stessa e il nostro cammino di ricostruzione. Ho compreso che tornare come prima non poteva essere l'obiettivo della nostra guarigione di coppia, perché in realtà è da lì che siamo giunti alla crisi.
Credo che questa sia una grande verità. Sentiamo spesso parlare di ritornare a come si stava prima, mentre anche dalla storia di Giulio e Gabriella capiamo che forse si dovrebbe partire dalle ferite che ci si è inferti anche l'un l'altro e da dove si è, dal qui e ora. In questo senso, come ti ha aiutato il cammino di Retrovaie, Gabriella?
Sì, con il cammino intrapreso in Retrovaie abbiamo trovato degli strumenti per amarci in modo nuovo, diverso rispetto al passato. Un modo che passa anche per le parole del Papa che invece erano mancate nella quotidianità della nostra relazione. Ora siamo più attenti a chiedere permesso per comprendere di più l'altro ed essere più intimi, a dirci grazie reciprocamente anche per piccole cose che in passato a volte tendevamo a dare per scontato e a chiederci scusa quando feriamo l'altro.
Tre piccole paroline che possono fare una grande differenza, direi. Anche per te è stato così, Giulio. Che cosa hai imparato dal programma di Retrovaie?
Grazie al programma di Retrovaie ho imparato a rivolgere più attenzione ai sentimenti. Io sono una persona molto razionale, non mi viene spontaneo. E sto imparando, sto continuando a imparare ad ascoltare Gabriella e ad accogliere le nostre differenze. Quando ho scoperto il tradimento di Gabriella, le ho restituito la mia fede nuziale, come se, insomma, era stato un gesto che ho fatto per significare che eravamo in qualche modo distanti. In occasione del nostro anniversario lei poi me l'ha donata nuovamente e per me è stato molto bello. In quel momento mi sono sentito confermato e amato.
Molto bello, ma le relazioni, sappiamo, non si ricostruiscono con la bacchetta magica. Quindi come sono stati i mesi successivi? Puoi raccontarci?
In effetti una bacchetta magica sarebbe stata utile. Ma nei mesi successivi abbiamo avuto ancora molti momenti di conflitto e di riconciliazione. Quello che era cambiato, almeno per me, era l'atteggiamento di fronte a questi nostri conflitti. Avevo capito che erano occasioni per imparare a prendermi cura ancora meglio della nostra relazione, occasioni per scegliere di amare nonostante le nostre differenze, di aver fiducia in Gabriella, perdonarla e chiederle perdono. Col tempo è diventato sempre più spontaneo per me vivere i conflitti in questo modo, fino a che ho avuto la forza di perdonare Gabriella per il tradimento e chiederle anche io perdono per come l'ho messa da parte all'epoca della nostra crisi. Quando questo è avvenuto, i sentimenti spiacevoli che avevano riempito il mio cuore sono sbiaditi come vecchie tempere secche su una tavolozza. Quando penso al passato, oggi, sai, mi colpisce molto una cosa che è successa proprio all'inizio della nostra crisi, proprio poco prima che la nostra relazione peggiorasse. Gabriele ed io eravamo stati a Roma il giorno di San Valentino ad ascoltare il discorso in cui il Papa parlò delle tre chiavi della relazione. Permesso, grazie, scusa. Oggi penso che attraverso la nostra crisi e la resurrezione del nostro matrimonio le abbiamo iscritte nella nostra vita. Se posso, vorrei leggervi un brano di quel discorso.
Sì, certo, Giulio, con grande piacere.
È brevissimo, eh? Il Papa disse: vivere insieme è un'arte, un cammino paziente, bello e affascinante. Non finisce quando vi siete conquistati l'un l'altro. Anzi, è proprio allora che inizia. Questo cammino di ogni giorno ha delle regole che si possono riassumere in queste tre parole che ho ripetuto tante volte alle famiglie. Permesso, ossia posso, grazie e scusa.
Grazie Giulio e Gabriella per averci donato questo bene prezioso che è la vostra storia, che come ogni testimonianza che proponiamo in questo spazio, non solo speriamo possa essere di aiuto ad altre coppie in difficoltà. Dalle parole del Papa passiamo alla parola scelta per noi da Don Fulvio per continuare la riflessione. Prego Don Fulvio, a te la parola.
Sì, grazie. È un brano molto famoso, la parabola del Padre Misericordioso. Vogliamo leggerne una parte insieme. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Mi fermo qui perché tante volte abbiamo ascoltato questo brano e sono certo che tante altre volte abbiamo anche reagito dinanzi alle figure che ci vengono presentate con degli aggettivi. Abbiamo localizzato, diciamo così, il fratello come quello buono, poi c'è anche il fratello cattivo, il padre tra i due. Perché in fondo è così che li immaginiamo, il buono, il cattivo ed anche il bonaccione, quasi sinonimo di stupido. Il nostro Dio invece non si presenta come bonaccione che fa finta di niente quando commettiamo ingiustizie. ma si presenta come colui che ci ama e dinanzi all'affetto che sente per noi non può fare a meno di andare oltre a quanto può apparire.
Cosa intendi quando dici andare oltre?
Intendo dire che Dio nostro Padre non si ferma dinanzi al nostro peccato, cioè non ci giudica, ci giustifica, ci viene incontro e ci ricopre talmente del suo amore e della sua grazia da spingerci ad allontanarci da ciò che ci separa da Lui. E questo lo fa solo con amore. Ed è una cosa fantastica, a mio avviso. L'amore come cura, l'amore come soluzione al problema, l'amore come vera ed unica via.
E come si traduce questo, secondo te, nella relazione sponsale, nella coppia?
Credo che si traduce nell'imitazione dell'opera del Padre. In altre parole, nell'andare oltre anche l'errore del coniuge, ricoprendolo dell'amore di Dio, chiedendosi cosa o dove anche noi abbiamo sbagliato, imparando a chiedere aiuto a Dio innanzitutto, al coniuge in secondo luogo, e a chi può darci una mano infine, e anche questo solo per amore.
E se l'amore è finito?
Questa è una domanda tendenziosa. L'amore non finisce, l'amore si trasforma. Noi non possiamo credere che tutto deve restare come sempre. Lo abbiamo anche ascoltato da Gabriella. Lo stesso Papa diverse volte ci ha ricordato che dobbiamo smetterla di dire si è fatto sempre così. E anche nell'amore non possiamo dire questo. Non possiamo cedere alla tentazione di credere che l'amore, per essere tale, deve restare sempre quello di un tempo. L'amore si trasforma e siamo noi a doverlo rendere sempre nuovo. Se finisce è perché non ci siamo presi cura di lui. Retrovaglio fa questo, è così, ci aiuta a prenderci cura dell'amore.
Don Fulvio, come l'incontro da sacerdote con Retrovail ha cambiato il tuo modo di porti di fronte alle coppie in difficoltà e quindi anche nel tuo modo di aiutarle?
Sì. Prima di incontrare Retrovail non mi faceva molta impressione ascoltare frasi del tipo «Ma dai, lascialo, non vedi che così ti fai male?» o anche «È meglio così, separatevi!» fino a sentire addirittura «Ma se ci separiamo lo facciamo per i bambini, è meglio per loro!» Oggi devo dire che queste frasi mi impauriscono, letteralmente. Mi domando come si può essere così faciloni, perfino superficiali, senza permettermi comunque di giudicare nessuno, perché ogni storia è diversa, In Retrovaglio ho visto e ho fatto esperienza di storie miracolate, di vite risanate e rinate. E questo non posso dimenticarlo e nemmeno voglio. Quest'amore va custodito. Allora credo che ce la dobbiamo mettere tutta. Custodiamolo.
Mi viene da dire che l'amore è la forza che può tutto. Grazie, Don Fulvio. Ascoltiamo un altro brano musicale, sempre di Neck, che si chiama Marzipiano.
Potremmo andarcene al mare, dormire in macchina se ti va, disegnare sui finestrini, mangiare dove ci capita. Te lo ricordi com'era la vita dentro le Polaroid, quando le città erano prati, quando era abbastanza sentirci noi e chiedersi come stai, rispondere tu lo sai, restare abbracciati un po' vestiti fino a sera. Ma guardaci, siamo qui, lo so che fa paura amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dove ero io, dove eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dove ero io, dove eri tu? Nelle parole non dette, nella ragione che non si dà, nei biglietti in fondo alle tasche, nei risparmi dentro una scatola. Così tra foto ed armadi, la casa sembra scenografia. Ritorniamo due sconosciuti,
torniamo per andare via. E credimi, non vorrei, magari nemmeno tu, che stavi gridando e non mi ero accorto prima d'ora. Ma guarda, ci siamo qui, in fondo è avere cura. Amarsi ancora, o forse anche di più. Mi chiedo allora, dove ero io, dove eri tu? Amarsi piano, non perdersi mai più. Ci ritroviamo, dove ero io, dove eri tu? E quando faceva più fretta, dove ero io, dove eri tu? E nella metà di ogni letto, dove ero io, dove eri tu?
Eccoci di nuovo qui, ci stiamo avviando alla fine della puntata e vogliamo ricordarvi alcune cose di Retrovile, soprattutto che questo servizio è offerto a tutte le coppie sposate, sposate civilmente o conviventi con figli, senza differenza di credo e di affiliazione religiosa, che ci sembra un dato importante. È un'esperienza, quella di Retrovile, che ci dice che il divorzio e la separazione non sono irreversibili, come spesso si pensa, e che c'è sempre, al contrario, una strada verso la quale tornare indietro e rivedere i valori sui quali si è fondato il proprio matrimonio. Il programma, in questo senso, ci propone proprio di percorrere quella strada. Ce lo propone alla luce della fede e con l'aiuto di tante coppie che condividono il loro cammino, come Giulio e Gabriella, testimoniando in forza del sacramento del matrimonio come superare le difficoltà. Abbiamo accennato in alcuni momenti a un weekend. Il programma infatti prevede un weekend e 12 incontri nei 3 mesi successivi ed è rivolto appunto a tutte le coppie in crisi, ma anche quelle solo che pensano alla separazione, non solo quelle già separate, o semplicemente a tutte quelle coppie che hanno smesso di discutere insieme i problemi, si sentono soli, freddi, distanti. In questo senso Retrovile aiuta a scoprire come il processo di ascolto, perdono, comunicazione e dialogo siano strumenti potenti nella riconciliazione tra gli sposi per recuperare un rapporto di coppia che sia sano e duraturo. Siamo arrivati al momento delle domande degli ascoltatori, le linee sono aperte se volete mandare messaggi o telefonare. Intanto ne abbiamo raccolte alcune che arrivano anche nel corso del mese in attesa della nostra, del nostro incontro, e la pongo a Gabriele e a Giulio. Come è stato l'incontro appunto con Retrovile e che cosa vi ha colpito e vi ha spinto a mettere il primo mattone per la ricostruzione del vostro matrimonio fino a decidere, come state facendo, di mettervi a servizio di altre coppie in difficoltà portando la vostra testimonianza? Gabriella.
Al weekend sono rimasta colpita dalle testimonianze offerte dalle coppie presentatrici e mi sentivo confortata nello scoprire di non essere sola nella mia sofferenza, che era una cosa che quando sono arrivata al weekend in realtà non mi aspettavo. Ho imparato a comunicare i miei sentimenti più profondi in un modo nuovo. E anche quando non riuscivo sempre a capire fino in fondo i sentimenti che Giulio stava provando, mi sentivo attenta e interessata verso di lui e verso quello che mi condivideva. Quando siamo rientrati a casa alla fine del weekend, mi sentivo fiduciosa e speranzosa. Ed è stato proprio con questo spirito che ho iniziato gli incontri del post-weekend. Devo dirti che non è stato facile per me, in alcuni momenti è stato faticoso. Eravamo entrambi ancora fortemente sofferenti e faticavo a credere di poter ricostruire il mio matrimonio. In quei momenti mi sentivo frustrata e sconfitta. Ma nonostante questa fatica sono andata avanti, ero spinta in questo dal desiderio di alimentare quella fiammella di speranza che si era riaccesa nel dialogo con Giulio e nel condividerci i nostri sentimenti in un modo che, devo dire la verità, non avevo mai sperimentato prima. Di fronte alla consapevolezza di avere questi nuovi strumenti per affrontare i momenti difficili che, non ti nascondo, viviamo ancora adesso qualche volta, mi sento sicura, come quando si cammina su un sentiero stabile e compatto. Ed è proprio questo che mi spinge ancora di più a continuare il cammino che abbiamo intrapreso con Retrovaie, con il sostegno di altre coppie che prima di noi e come noi hanno attraversato le nostre stesse sofferenze.
E tu, Giulio, come hai vissuto l'incontro con Retrovaie?
Come ti dicevo, Barbara, abbiamo incontrato per prima una coppia di Retrovaie che poi ci ha incoraggiato a fare il programma. E loro sanno chi sono, se ci stanno ascoltando li saluto con affetto. Abbiamo poi deciso di iscriverci al weekend e quando sono arrivato al weekend di Retrovaie ero da un lato curioso e dall'altro pieno di speranza. Nel corso del weekend del programma seguente mi sono sentito attento e soprattutto mi sono messo in discussione. Ho capito che stabilire le responsabilità, che era quello su cui in quel momento ero fissato, la responsabilità della nostra relazione, era meno importante di quanto non fosse imparare ad amare in un modo nuovo. L'esperienza che stiamo facendo di donare la nostra sofferenza tramite Retrovaie è stata ed è per me la testimonianza della misericordia che Dio ha usato al nostro amore. Di fronte a questo oggi mi sento riconoscente e rinvigorito.
Grazie. E ci chiedono anche spesso come i sacerdoti hanno conosciuto e come sono cambiati quando incontrano Retrovaie. Quindi chiedo a Don Fulvio, come hai conosciuto Retrovaie e che cosa ha cambiato poi nella tua vita sacerdotale di fatto?
Sì, per me è stato grazie a un passaparola. Ho conosciuto Retrovaie grazie a un diacono che ha partecipato al weekend di Catania nel 2012. E quando è ritornato me ne ha parlato con tale entusiasmo, talmente preso, che mi ha spinto a iscrivermi anch'io l'anno successivo al weekend che si sarebbe fatto a Palermo. Mi ha detto che sarebbe stato per me come un ritiro spirituale e devo ammettere che l'ho vissuto così. Poi riguardo a come ha cambiato la mia vita sacerdotale, posso dire, facendo memoria anche di alcune situazioni tra amici e parenti, perché credo che tutti abbiamo avuto amici o parenti che a un tratto della loro vita vivono delle crisi matrimoniali, è facile consigliare inizialmente come la cosa migliore quella di separarsi e spingerli così a fare questo passo assurdo. Dopo Retrovaie non riuscirei più a farlo, non mi passa neppure per la testa. È complicato da spiegare, mi verrebbe da dire provate per credere, e questo lo suggerisco non solo alle coppie ma anche ai confratelli sacerdoti, che ne possono così parlare anche loro.
Grazie, e ricordo i numeri di telefono che sono per contattarci, che sono 031 646 000 oppure 331 7914 523 per gli SMS. E abbiamo in linea una coppia, Giuseppe e Antonella.
Pronto, buonasera.
Sì, buonasera Giuseppe.
Volevamo fare una domanda a Don Fulvio e anche alla coppia che ha fatto la testimonianza. Siamo una coppia nel primo anno del nostro matrimonio, come queste parole che il Papa ha suggerito possono essere applicate, quali attenzioni, ecco, vivere reciprocamente per far sì che il clima, ecco, possa mantenersi ben solido.
Don Fulvio, vuoi iniziare a rispondere tu oppure Giulio?
Sì, sì.
Gabriella?
Brevemente, la cosa che penso è che questo permesso, scusa, grazie, in fin dei conti sono delle parole e anche degli atteggiamenti, dei comportamenti che ognuno di noi vorrebbe ricevere. allora forse la prima cosa da pensare, così come li vogliamo ricevere noi, è bene darli e darli con amore. Mi fermo solo a questo.
Giulio e Gabriella, volete aggiungere qualcosa?
Ciao Giuseppe, grazie per essere entrato in dialogo con noi. Io penso che per me almeno la faccenda è dare per scontato. Non è scontato che ci sia una persona vicino a me che si prende cura di me. E prendersi cura di questa persona e di questa relazione passa attraverso il vederla. Cioè, io vedo Gabriella che è lì con me e si prende cura di me. E quindi nel vederla le dico grazie. Nel vederla le dico permesso, posso fare questo, posso. E poi chiedersi scusa è un modo di vedere che io ho ferito l'altro. A volte le crisi prendono questa forma del non vedersi più, del non riuscire a percepire che l'altro è lì accanto a me, che non sono solo, che si sta prendendo cura di me.
Grazie Giulio. Allora direi che siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio moltissimo Don Fulvio, a cui ora chiederò comunque una preghiera finale, per essere stato con noi e per il suo contributo. Grazie ancora di cuore a Gabriella e Giulio per averci testimoniato la loro storia e il loro percorso di perdono. Mi viene da dire, facendo proprio appunto le tre parole che il Papa ha ripetuto tante volte alle famiglie: permesso, grazie e scusa. Do a te, Don Fulvio, la parola per una breve preghiera finale di conclusione.
Grazie a te Barbara e grazie a tutti. Vogliamo lasciarci proprio ringraziando ancora il Signore per quanto ci ha dato. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai riunito alla Tua presenza e ci hai illuminato con la Tua parola e la Tua testimonianza a riflettere sulla bellezza e grandezza del Tuo perdono. Ascoltarti e ascoltare la testimonianza d'amore di coloro che hanno vissuto delle prove, che hanno subito sofferenze, ci insegna ad amare anche le nostre prove e le nostre afflizioni. Tu non ci abbandoni e sei presente sempre in mezzo a noi, con la tua vita, le tue parole, i tuoi insegnamenti, il tuo amore. Facci essere veri amanti, oltre che farci sentire amati. Donaci il tuo Santo Spirito, perché possiamo essere ad immagine del tuo amore. Donaci umiltà e sapienza per riconoscerti anche lì dove credo tu non possa esserci. Non siamo mai soli, e il sapere di essere da te custoditi non può che condurci alla vera pace del cuore. Grazie, Signore Gesù.
Grazie di nuovo, Don Fulvio, Gabriella e Giulio. Per chi volesse sapere di più e contattare Retrovile, potete chiamare il numero verde 800-123-958, solo da rete fissa, e visitare il sito www.retrovile.it, oppure scrivere una mail a info@retrovile.it. Nel salutarvi vi ricordo che ci ritroveremo il 22 maggio, ogni quarto sabato del mese, sempre dalle 18 alle 18.45. Arrivederci.